Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti.
Lipsia, inizi dell'Ottocento. In casa Wagner, l'ultimo nato, Richard, ha solo pochi mesi quando il padre, un pubblico funzionario di polizia, muore per una febbre nervosa. La mamma, che ha altri 6 figli, si risposa presto con un attore e pittore dilettante, amico di famiglia. L'affettuoso Ludwig Geyer metterà presto il piccolo Richard davanti al suo cavalletto, nel tentativo di trasmettergli la sua stessa passione. Di passione, in effetti, Richard ne dimostrerà molta fin da piccolo, ma come elemento del carattere, sempre focoso e incline all'istintualità. Col pennello in mano, quando qualcosa non gli riesce a dovere, non esita, per esempio, a scagliarlo lontano. Finché un giorno il patrigno non lo conduce con sé a teatro. Costumi, parrucche, travestimenti, che mondo incantato! Qui finalmente Richard può scatenare la sua fantasia, come continuerà a fare anche da adulto. A teatro Wagner conosce Carl Maria von Weber e, frequentando i concerti, ascoltando in particolare un altro grande autore tedesco, gli si rivelerà finalmente, improvvisamente, la sua vera strada.
Nacque in una piccola città della Germania centrale. Io non so veramente a che cosa nella vita fossi destinato. Ricordo solo che una sera sentii per la prima volta eseguire una sinfonia di Beethoven, che fui colto dalla febbre, che mi ammalai e che dopo la guarigione divenni musicista. Forse deriverà da questa circostanza il fatto che, pur avendo io col tempo conosciuto tant'altra musica, sempre predilessi Beethoven, anzi lo venerai, lo idolatrai. La gioia mia più viva è stata per me sempre quella di immergermi completamente nella profondità di questo genio, finché credetti di essermi identificato, per così dire, in lui, e mi parve di essere diventato una particella di quel raro e meraviglioso spirito, e incominciai a sentirmi ispirato a cose sempre più alte, a cose sublimi. In breve divenni ciò che i ben pensanti chiamano un pazzo.
Un pazzo? Inizia da solo gli studi musicali, poi con l'ausilio di un maestro di violino e di un organista che però prestissimo pianterà in asso. Esuberante, passionale, esplosivo, studia la filologia, la filosofia e soprattutto le arti dionisiache. Con i giovani liberali suoi amici partecipa ai moti di Dresda del 1830 in nome della nascente ideologia della nazione tedesca. Sono gli anni in cui si cominciano a diffondere le note del celebre inno Deutschland über alles. Dallo spirito rivoluzionario prenderà le distanze più avanti, quando le difficoltà economiche gli imporranno di cercare appoggi nell'aristocrazia. Ecco come scrive in proposito al suo amico Ferenc Liszt.
Trascurando completamente il mio recente passato, dimenticai che col prendere partito abbastanza pubblicamente nella sollevazione di Dresda, mi sono messo in condizione tale di fronte ai principi da farmi parere di opinioni ostili al governo, e forse si meraviglieranno che io mi rivolga a loro adesso che mi trovo in queste strette perché la rivolta non riuscì. La mia condizione diventa tanto più penosa, essendomi impossibile purgarmi dal sospetto di ribellione senza espormi al sospetto ben peggiore di bassezza e di viltà. A te personalmente posso assicurare che la mia schietta simpatia per la rivolta scoppiata in Dresda e i sentimenti che manifestai sono ben lungi da quel fanatismo che ci fa vedere in ogni principe un personaggio meritevole d'essere detestato.
Fa Farà molto bene a non detestare i principi, visto il ruolo che uno di loro, Ludwig II di Baviera, giocherà a vantaggio della sua fortuna negli anni della maturità. È dunque l'idea di nazione a guidare il giovane Wagner rivoluzionario, ma anche il Wagner musicista lungo tutto l'arco della vita. Non a caso sceglie un grande scrittore della sua terra, Goethe, con Faust, per iniziare a cimentarsi con la composizione. Ha meno di 20 anni e sa ormai alla perfezione qual è la sua strada. La musica lo avvicina al tanto vagheggiato ideale di nazione germanica, ma anche al resto dell'umanità.
Bisogna tener presente che tanto il poeta quanto il pittore concepiscono e interpretano le forme dell'universo attraverso le fondamentali caratteristiche della propria stirpe nazionale, e che se la cosa più importante per comunicare le proprie idee è per il poeta la lingua nella quale scrive, non certo meno importante per il pittore, per le forme e i colori con i quali ha da esprimersi, è la natura del suo popolo e del suo paese. Ma non derivando il musicista ai propri mezzi d'espressione, né dalla lingua, né da nessun aspetto visibile del proprio popolo e del proprio paese, si deve anche ammettere che il linguaggio dei suoni appartiene in comune a tutta l'umanità e che la melodia è la lingua assoluta con la quale il musicista può parlare ad ogni cuore.
Le prime composizioni, in ogni caso, gli vengono respinte. Gli inizi sono molto duri per il futuro autore del ciclo dei Nibelunghi. Tira a campare, si indebita e i vari incarichi che riesce ad ottenere, come per esempio quello di direttore d'orchestra del teatro di Riga, non sono sufficienti a consentire una vita serena a lui e alla prima moglie Minna Planer. Dopo una tempestosa traversata per mare, che gli fornirà tra l'altro l'ispirazione per L'olandese volante, da Riga Wagner si sposta a Parigi in cerca di fortuna. Altre sconfitte, delusioni e umiliazioni. La capitale della cultura europea non lo accoglie bene. Vulpis e Tuva è una antipatia subito ricambiata, considerando anche che la Francia ha appena seppellito i suoi ideali rivoluzionari. Sempre dalle sue lettere a Liszt.
Lo dico schiettamente, io sono affatto incapace di condurre un intrigo. Solo che vedessi per me una via di scampo, farei domani fagotto delle mie robe per rifugiarmi in qualche villaggio tedesco. Voglio lavorare quanto posso, ma non voglio collocare le mie mercanzie sopra un simile mercato. Ciò mi è impossibile. L'arte qui è così degradata, così corrotta, così presso a morire che basta solo un coraggioso falciatore per darle il colpo di grazia. Io mi sento spinto, carissimo, a dire senza alcuna preoccupazione politica, senza ambagi, sul suolo dell'antirivoluzione non cresce più l'arte. Forse non attecchirebbe neppure su quello della rivoluzione, se non col tempo, prendendosene cura. Io mi accingo a scrivere sopra qualche giornale politico di importanza un vibrato articolo sul teatro dell'avvenire. Ti prometto di lasciare possibilmente da parte la politica e così non compromettere né te né nessuno. Ma per ciò che concerne il teatro, permettimi d'essere rosso quanto mai si può, con tutti i bei modi possibili, poiché non ci giova che un colore molto spiccato.
Finalmente a Dresda nel 1842 Wagner ottiene il suo primo successo con l'opera Rienzi, ispirata alla sfortunata vicenda del tribuno romano Cola di Rienzi, cui fa seguito la prima rappresentazione dell'Olandese volante. L'ottimismo lo induce a intensificare il lavoro. Eccolo all'opera con Tannhäuser, con il primo abbozzo dei maestri cantori di Norimberga e Lohengrin. La sua musica è espressione di una inestinguibile sete di assoluto, di armonia, di pacificazione, di amore cosmico. I suoi personaggi, Wagner è anche poeta e autore dei libretti, sono costantemente in lotta contro i propri demoni interiori, contro la propria finitezza. Ma il pubblico ancora non lo capisce. È perfino accusato di sovversivismo artistico e politico. Sono nuove miserie pratiche con cui Wagner deve fare i conti, ma sopra le quali riesce per sua fortuna a volare alto grazie alla sua solida filosofia musicale.
Dalla mia dentatura, il dentista deduce che avrò vita lunga. Staremo a vedere che ne farò. È incredibile quel che sono capace di sopportare. Questo dentista me lo ha confermato un'altra volta ancora. In fondo, ciò che distingue tutti questi dolori è che mi sfiorano senza penetrare nella mia vita più profonda. Questa rimane spesso e sempre in una calma sicura e inattaccabile. Dall'esterno le si può impedire soltanto di essere proficuamente attiva. E sono così infelice perché lo so e non posso dimostrarlo. La musica, che parla solo in modo da far vivere in noi con vera chiarezza il comune concetto del sentimento in sé oscuro, può essere giudicata solo secondo la specie del divino, perché essa, quando ci invade, eccita oltre ogni limite l'ebbrezza dell'animo nostro. Mentre per le arti figurative, la liberazione dell'intelletto dai servigi della volontà, cioè l'oblio dei rapporti con l'oggetto osservato, che è appunto l'effetto sull'animo richiesto dalla bellezza, può avvenire in noi solo in seguito alla nostra immersione nella contemplazione dell'opera. Per la musica, invece, tale effetto si produce di colpo, perché esso distrae subito l'intelletto da ogni concezione di nostri rapporti con le cose a noi esterne e ci separa al tempo stesso, come pura forma libera, da ogni obiettività, dal mondo esteriore, lasciandoci gettare lo sguardo solo nel nostro intimo essere e in quello di tutte le cose.
Con queste idee di libertà, con l'irruenza e la passionalità che lo caratterizzano, Wagner non farà tacere la sua voce. Numerosi sono gli articoli che firma su problematiche politiche o sui rapporti fra politica e arte, come ad esempio il pamphlet L'arte e la rivoluzione. Egli è convinto che l'arte possa rinnovare la società, ma anche e soprattutto che solo una società più libera e moderna possa offrire agli artisti nuove condizioni e opportunità. Fra le sue amicizie di questi anni c'è perfino Bakunin. Fallisce intanto il tentativo di unificazione tedesca e gli atteggiamenti e le simpatie di Wagner piacciono sempre meno. La polizia lo cerca, nel 1850 deve lasciare la patria. Eccolo in Svizzera, dove inizia a concepire l'Anello dei Nibelunghi.
Non posso neppure pensare a dividere alcune parti di questo grande insieme senza guastare il mio concetto. Tutto il complesso drammatico deve essere rappresentato di seguito, a brevi intervalli, e per la possibilità materiale di questo bisogna che tenessi conto delle seguenti circostanze favorevoli. L'esecuzione dei miei Nibelunghi deve aver luogo in occasione di una grande festa, che potrebbe si istituire proprio a questo scopo. Essa potrebbe darsi in tre recite consecutive, precedute dalla rappresentazione del prologo. Se posso riuscire a porre in scena il mio lavoro in queste condizioni, allora in altre occasioni si potrebbe ripetere primieramente l'opera completa, ma poi a piacere i drammi separati, i quali pure debbono poter reggersi per se stessi, come indipendenti l'uno dall'altro. Certamente è necessario che il pubblico abbia prima l'impressione di tutta l'opera completa.
Sull'Anello, considerato dai critici l'impresa più grandiosa di Wagner, si concentrano d'ora in poi gli sforzi dell'autore, mentre adesso finiscono inevitabilmente per riferirsi anche a tutti gli altri lavori precedenti e successivi. Il ciclo di quattro opere racconta le vicissitudini di dei e creature sotterranee, tutti egualmente attratti dall'oro sommerso dalle acque del Reno. L'aspirazione sfrenata adesso significherà dannazione e morte per tutti. Intanto il maestro è in crisi, sentimentale e non solo. Certo, le peripezie amorose con Mathilde Wesendonck, mentre la moglie Minna lo sta abbandonando, lo incoraggiano nella scrittura di Tristano e Isotta, ma sono soprattutto le eterne lotte contro le miserie del mondo a consumarlo. Fino al 1860, quando potrà rientrare in Germania, vagabonderà fra Svizzera, Francia e Italia, unico punto fermo, il mondo dei suoni e le visioni ad esso legate.
In una notte insonne a Venezia mi affacciai una volta al balcone che dava sul Canal Grande. Giaceva innanzi a me nell'ombra, come in profondi sogni, la fatale città della laguna. D'un tratto echeggiò nel silenzio il lamentevole grido di un gondoliere, allora svegliatosi nella sua gondola. Egli melodiosamente fraseggiava e a tratto, dai più lontani recessi del canale, gli rispondeva una voce consimile. Io riconobbi l'antica malinconica melodia che un tempo rivestì i celebri versi del Tasso, melodia che però è certamente antica quanto Venezia e i veneziani. Dopo qualche pausa solenne, finalmente il dialogo melodioso si animò e sembrò poi fondersi in un accordo unisono, finché vicini e lontani i suoni si spensero come in un nuovo sonno. Che cosa poteva mai dirmi la splendida e variopinta città diurna, sfavillante al sole, che non avesse già detto all'animo mio, e più profondamente, in quel melodioso sogno notturno? Un'altra volta viaggiavo per le solitudini sublimi di un'alta valle di Uri. Era alto il giorno quando, da un pascolo alpino, mi giunse distinto il grido gioioso che un pastore gettava per l'ampia vallata. Presto, per l'immenso silenzio, gli rispose di lontano lo stesso baldanzoso grido di altri pastori. A quelle voci si mescolò l'eco delle rupi e così la valle silenziosa risuonò giocondamente di una gara di suoni. Così il neonato esce con un grido di desiderio dalla notte del grembo materno e gli risponde la dolce e quieta voce della mamma. Così l'appassionato adolescente intende l'invito canoro degli uccelli nel bosco. Così parla l'uomo pensoso, il lamento degli animali, lo spirare dello zeffiro, l'ululo rabbioso degli uragani. E l'uomo entra allora in quello stato d'animo trasognato, nel quale percepisce con l'udito ciò che gli sfuggiva quando era tenuto dalla vista in una distrazione piena di inganni. E si accorge allora che il suo intimo essere è tutto uno con quello delle cose da lui vedute e che solo in questa percezione può realmente riconoscere anche l'essenza delle cose esteriori.
Questa dimensione sonora dell'esistenza è dunque la sua sola consolazione. L'universo acustico nel quale siamo immersi è per Wagner immagine della vita, proiettata dall'amore universale verso l'assoluto. Lo aiutano in questa concezione la conoscenza personale di Nietzsche, ma anche la rilettura di Schopenhauer.
Schopenhauer ha precisato con chiarezza filosofica l'indole della musica rispetto alle altre arti e le attribuisce una natura del tutto diversa da quella delle arti figurative e della poesia. Egli prende le mosse dalla meraviglia che si generava in lui dal dover dire che la musica è una lingua compresa immediatamente da tutti, senza bisogno della mediazione dei concetti, distinguendosi con ciò, completamente dalla poesia, la quale solo per mezzo dei concetti può rendere comprensibile l'idea.
Se la filosofia lo aiuta, sul piano materiale il vero e decisivo sostegno all'inesauribile Wagner, ormai ultra cinquantenne, viene di fatto da due persone. La figlia del suo grande amico Liszt, Cosima, che aveva conosciuto alcuni anni prima, e il principe Ludwig II di Baviera. La prima lascerà il marito per andare a vivergli accanto, il secondo lo metterà finalmente in condizione di lavorare senza più preoccupazioni economiche. Con il sostegno del principe, Wagner può finalmente far conoscere al mondo i suoi capolavori. Non gli manca più il denaro per vivere e per lavorare. Gli manca solo di realizzare il suo progetto di un teatro d'arte germanica, dove far rappresentare innanzitutto il ciclo dei Nibelunghi. Ha quasi 60 anni, quando inizia la fondazione del teatro di Bayreuth. Cosima gli sarà accanto come organizzatrice e anche, morta Minna Planer, come legittima moglie. A lei e al principe Ludwig, chiamato affettuosamente Lohengrin come il suo eroe, il cavaliere custode del Santo Graal, Wagner deve la serenità degli ultimi anni. Finora nelle sue opere egli ha parlato di amore, ora intuisce e consegna agli uomini la pietà. Nasce Parsifal, la leggenda del puro folle, che alla luce del Graal restituisce la pace all'umanità redenta. Parsifal, cioè lo stesso Wagner, appare finalmente liberato dal demone della propria finitezza.
Un'esperienza non meno precisa è questa. Accanto al mondo che ci appare visibile, tanto nel sogno che nella veglia, esiste per la nostra coscienza un mondo percepibile soltanto dall'udito, per mezzo dei suoni. Un mondo dunque di suoni, che sta al mondo della luce come il sogno sta alla veglia. Esso ci è infatti ugualmente chiaro, sebbene dobbiamo riconoscere che è completamente diverso. Ed è proprio questa vita interna che ci congiunge immediatamente alla natura e ci fa partecipi così intimamente dell'essenza delle cose che, nonostante relazioni con essa, le forme della conoscenza esteriore, il tempo e lo spazio, non possono più trovarvi alcuna applicazione.
Gentili ascoltatori, questa puntata di Minime si conclude qui. La voce di Richard Wagner era di Marco Guadagnini. Le nostre fonti letterarie, Completamente pazzo per la musica di Ulrich Rühle, edizioni DTV Junior. Scritti su Beethoven di Richard Wagner. Epistolario Wagner-Liszt. Il libro bruno di Richard Wagner, tutti editi da Passigli, Firenze. Abbiamo ascoltato brani da Idillio di Sigfrido, Sogni per violino e orchestra dai Wesendonck Lieder, dal Tannhäuser O du mein Holder, Ouverture da Le Fate, Ouverture da Tannhäuser, dal Siegfried Mormorio della foresta, Preludio e morte di Isotta da Tristano e Isotta, Preludio da L'oro del Reno, da Tristano e Isotta, So stürben wir ungetrennt. Da Lohengrin, Preludio dell'atto primo. Da Parsifal, Preludio. Grazie a Pierluigi Morelli per la consulenza musicale, a Giuseppe Mauriello per la realizzazione tecnica, a Gian Berardino Carlucci per l'allestimento e la regia di questa trasmissione. Da Laura De Luca e da noi tutti, appuntamento con Minime fra 7 giorni. Antologia Cristiana torna in onda, come sempre, domani. Thank you.